Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
'94. Arriva in libreria il romanzo Jack Frusciante, uscito dal gruppo, pubblicato per la prima volta dalla casa editrice Transeuropa, una piccola casa editrice però, diciamo, nota perché aveva la capacità di scoprire nuovi talenti. L'autore è il giovane Enrico Brizzi e la sua opera prima è destinata a segnare veramente un'intera generazione e a diventare un bestseller. Si raccontava la storia del 17enne Alex, liceo classico a Bologna, che inizia così un po' improvvisamente a contestare la famiglia e il contesto borghese in genere, lui che invece era un ragazzino ammudino, come si direbbe. Si innamora, ovviamente a quell'età succede, di Heidi e i due vivono un rapporto un po' altalenante, nel senso che lei è un po' frenata dal fatto che presto partirà per gli Stati Uniti per frequentare il quarto anno del liceo, appunto, all'estero. Dove finisce Jack Frusciante uscito dal gruppo, inizia il romanzo 2, che è appunto il sequel, scritto ovviamente sempre da Enrico Brizzi 30 anni dopo e pubblicato da HarperCollins. Che cosa succede dunque ad Alex e Heidi fra il giugno del 92 e il giugno del 93, in questo anno intensissimo? Beh, è appunto quello che viene raccontato in questo romanzo, con Alex e Heidi che sono divisi da un oceano e che elaborano, ognuno a modo proprio, insomma, il dolore della distanza, del distacco. La cosa interessante è anche la struttura di questo romanzo, perché il lettore apprende quello che avviene fra Alex e Heidi attraverso tre diverse forme narrative. C'è una terza persona, poi c'è il diario che scrive Heidi e c'è invece l'archivio magnetico di Alex. Enrico Brizzi, allora, tutti vogliono sapere perché dopo 30 anni il sequel del tuo bestseller che avevi scritto a 20 anni, insomma, i tempi erano maturi, te l'avranno chiesto in 500, anzi forse in 500.000 in questi anni di scrivere il sequel, ma perché proprio ora?
Credo che sia una questione abbastanza misteriosa anche per me stesso. Quello che è accaduto è che per tanti anni non ho sentito l'urgenza di scrivere un seguito di Jack Frusciante, anche quando si sono state richieste abbastanza pressanti, semplicemente perché ho cercato di seguire quello che è stato il percorso degli autori. Quelli che io ho ammirato hanno sempre seguito il filo delle storie che si imponevano loro con più urgenza. Detto terra a terra, non è che Pier Vittorio Tondelli abbia scritto il seguito di Altri Libertini, perché Altri Libertini è stato un caso letterario, è stato portato verso altre storie e gli esempi potrebbero essere innumerevoli. Semplicemente è successo, dal mio punto di vista, che ho letto quel libro. L'ho letto per la prima volta.
Cioè, non l'avevi mai letto prima?
No, non l'avevo mai letto per intero, ne ho sempre fatte letture in pubblico con musicisti, senza musicisti, ne ho celebrati i compleanni, ma non l'avevo mai letto dalla prima all'ultima pagina, come si legge il libro scritto da qualcun altro.
E che sensazione ti ha dato?
Una sensazione stupefacente, nel senso che l'ho iniziato a leggere la mattina, tra un po' di timori della serie, se non mi piace, se mi metto a fare editing con la matita e la gomma come se fossero delle bozze, e se mi viene una gran nostalgia per quegli anni. Invece poi, come quando si va a un appuntamento con un amico o con una persona che ti mette a tuo agio, sono cessati i retropensieri, i pensieri laterali, e sono entrato nel flusso della lettura. Ho iniziato la mattina, ho finito il tardo pomeriggio e in maniera per me sorprendente mi sono trasferito, appena richiuso il libro, dal divano alla scrivania e ho iniziato a scrivere come secondo me poteva continuare la storia. Cioè, un'ipotesi che non avevo preso in considerazione per 29 anni è diventata all'improvviso l'urgenza della mia vita. È iniziato un periodo in cui, sai, quando stai scrivendo un romanzo, alle 6:30 del mattino salti giù dal letto e già in testa la prima frase con cui comincerà la scrittura di quella nuova giornata. Semmai il problema è stato raccontarlo agli altri. Cioè, io sapevo che per me era la cosa giusta da fare, ma ero anche consapevole che Jack Frusciante è stato un libro importante per tante persone, quindi fatalmente
un romanzo iconico veramente per una generazione, la mia, lo confesso.
Mi risuonavano in testa le voci di tutti quelli che hanno detto: guarda, mi sono trasferito a Bologna dopo aver letto Jack Frusciante.
Oppure, col peso della responsabilità,
ho chiamato anche mio figlio Alex, ho chiamato mia figlia Adelaide in onore dei protagonisti, o mi hai fatto scoprire autori, band.
Quindi questo romanzo, essendo stato anche un bestseller oltre che lo seller, ha un po' diciamo pesato poi nella tua vita di scrittore o no? O hai avuto sempre un rapporto sereno?
Ma io credo di aver avuto un rapporto sereno, in fin dei conti chi mai avrebbe immaginato che fare il narratore potesse diventare un mestiere? Semplicemente ho avuto la ventura piuttosto rara che la mia passione, una cosa che facevo in maniera del tutto gratuita, è diventato il mio lavoro ed è qualcosa di cui devi essere grato alle persone, perché poi sono i lettori che ti dedicano parte del loro tempo o ti fanno entrare nel loro cuore. Per cui, come tutti i mestieri che dipendono dal pubblico, sarebbe sciocco, secondo me, pensare che il pubblico non capisce. Il pubblico capisce, determinate cose arrivano al suo cuore in maniera forte, altre meno forte. Non ci devi pensare mentre scrivi, però sarebbe sciocco far finta di non sapere che quando mi sono messo a scrivere il seguito di Jack Frusciante, mentre scrivevo non pensavo a niente se non alla storia. Appena smettevo di scrivere avevo paura a raccontarlo alle persone che mi stavano intorno, a quello che stavo facendo. Sono state reazioni molto diverse. Ovviamente ne ho parlato prima alle donne importanti della mia vita, l'ho raccontato a Sara, la donna che amo, tornata dal lavoro, fa: ma cosa stai facendo in sti giorni? Ti vedo stranissimo. E
Sto scrivendo.
Ho dovuto confessare cosa stavo facendo. Lei ha avuto un approccio molto accogliente della serie: se è quello che ti senti di fare, non pensare a cosa potrebbe dire la gente, fallo. Con le mie figlie è stato molto diverso. I giovani sono apertissimi mentalmente, ma anche molto abitudinari, tendenzialmente un po' conservatori. Secondo me la reazione media delle mie figlie è stata: babbo, ma sei matto, ti faranno a pezzi. Poi in realtà, soprattutto la più grande di loro, Chloe, ha avuto un ruolo importante nell'editing, ma mi ha dato una mano.
E così è nato appunto il romanzo 2. In questa fase, diciamo, della vita di Alex e di Heidi, quindi entriamo un po' nella trama di questo romanzo, vediamo che Alex, tu scrivi, è ridotto all'ombra tardo adolescente di se stesso. Lui vuole soffrire in pace. Insomma, questa distanza lo mette veramente in crisi. Stessa cosa capita ad Heidi. Ognuno cerca di superare come può questo momento. Per esempio, Alex fa un viaggio in Interrail, che era veramente anche lì una cosa quasi iconica degli anni 90. Che reazione ha in questo viaggio trascinato dagli amici?
Ha la reazione di capire che, per quanto sia schiantato dal dolore perché gli manca tantissimo Heidi, non può sperare di trascorrere un anno nel sarcofago, nella sua cameretta al buio, ad ascoltare i Cure, deprimersi e aspettare che il tempo scorra per 12 mesi fino a quando lei ritornerà. Ognuno dei due capisce che, come tutti gli innamorati del mondo, si spera di ritrovarsi, che le cose siano rimaste uguali al momento in cui ci si è abbracciati l'ultima volta, ci si è baciati l'ultima volta, ma la vita non si può mettere in pausa, quindi ci si potrà ritrovare, ma non ci si potrà ritrovare stando immobili, perché si muove tutto intorno a loro, intorno a noi, e sono chiamati a dare due risposte diverse. Essenzialmente Heidi deve ambientarsi in un mondo completamente nuovo, che è il nuovo mondo nel senso che è in America, ma è un mondo inedito, non conosce nessuno banalmente, non conosce quelle usanze, non conosce quei ritmi. E Alex invece affronta la sua pena nel posto che conosce da sempre, nella sua città, ma è una città che è diventata diversa perché è desertificata dall'assenza di lei, quindi ognuno dei due è chiamato a fare il suo giro per un anno con la tensione emotiva di dirsi: ok, l'unico modo che abbiamo per restare in contatto nell'anno domini 1992 è mandarci delle lettere come ai tempi di Abelardo ed Eloisa. Per cui affrontano in una maniera che forse ai ragazzi di oggi può sembrare vintage, ma per chi ha la mia età era semplicemente come andavano le cose, un tema eterno, che è come si affronta la mancanza della persona che ci fa battere il cuore, come, qual è il modo giusto per aspettare il momento del ritorno. E il romanzo ha a che fare con le risposte che si danno e quello che succede dal momento in cui si lasciano al momento in cui si ritrovano.
E questo è un romanzo anche in cui i personaggi si interrogano un po' sul senso della ricerca della felicità, perché Alex all'inizio si dice che ha letto su una rivista, insomma da qualche parte, che nella vita di una persona esistono solo complessivamente 12 settimane in tutta una vita di felicità. Ecco, che visione hanno questi due diciassettenni degli anni 90 della felicità? Pensi che sia diverso rispetto agli adolescenti di oggi?
Credo sostanzialmente di no, nel senso che ne parlo spesso con le mie figlie, con i loro amici, con ragazzi di 19, 20, 21 anni, e la cosa che ti dicono è: guarda, noi oggi abbiamo la possibilità di comunicare con l'ex compagno di banco che sta in Australia con lo smartphone che abbiamo in tasca, però non è che sia diventato più semplice dire a una persona guardandola negli occhi: guarda che mi sono innamorato di te, guarda che mi manchi talmente tanto che non so come andare avanti senza di te. Il cuore dei ragazzi, a prescindere dalle tecnologie, è sempre segreto, delicato, e così come il loro senso morale è oltranzista, fondamentalista, non ammette vie di mezzo tra ciò che è certamente giusto e ciò che è certamente sbagliato. È questo mix fantastico che chiamiamo giovinezza.
E fra l'altro nella vita di Alex pesa l'ombra, insomma, dell'amico scomparso Martino, che avevamo già visto in Jack Frusciante uscito dal gruppo. Si era suicidato a soli 18 anni, quindi 3 mesi prima che inizi poi questo nuovo romanzo 2. In che modo quell'episodio veramente ha influenzato la vita di Alex e di tutta la compagnia?
Ah, c'è un passo di Jack Frusciante che mi capita di mettere in scena spesso in questo periodo in cui nel fine settimana di solito porto in giro uno spettacolo musicale di Jack Frusciante, mettendo in scena, diciamo, stile canta storie, episodi della vicenda. E c'è un passo in cui Alex dice: sono seduto alle spalle di Adelaide in Vespa, stiamo andando sui colli, mi piace tutto di lei, mi piace persino il maglione verde che ha addosso, perché mi parla di Irlanda, di libertà. Tutto questo il vecchio Martino non lo potrà mai più provare. E in due, Alex è un giovane che impara, se mi passi l'espressione, Alessandra, cioè il culto dei morti, il culto di chi non c'è più. Martino è un amico da andare a trovare, a cui parlare, ma ti trovi a parlare a una fotografia in un ovale attaccata a una lapide nella città dei morti. Lui lo sente ancora vicino, ma sa che è l'unico dei due ad avere la voce, per cui deve parlare sempre lui, e non avrà risposta, non su questa terra, da quello che era stato l'amico entrato nella sua vita con più forza.
Ecco, questo è un romanzo, ovviamente anche due, è un romanzo molto musicale, pieno di musica, come lo era anche Jack Frusciante uscito dal gruppo. Abbiamo parlato di ricerca della felicità, di come superare la distanza. Secondo te, a chi è rivolto oggi questo romanzo? Cioè, alla mia generazione di quelli che hanno amato Jack Frusciante, o può essere, diciamo, aperto anche a chi non l'ha vissuta l'adolescenza negli anni 90 e, appunto, come si diceva prima, non sa neanche cosa sia mandarsi una lettera, perché adesso ci sono nuovi sistemi?
Ho abbastanza chiaro il polso della situazione perché sono settimane in cui sto ricevendo molte reazioni da parte di lettori, e devo dire che ci sono due reazioni diverse tra i lettori storici di Jack Frusciante, chi è della mia generazione. Mi fa molto piacere sentire chi dice: guarda, l'ho letto, ci ho trovato quello che non sapevo di desiderare dentro un libro. Ci sono quelli che dicono: guarda, l'ho preso o lo devo prendere, ma devo aspettare un momento speciale, aspetto sabato sera che i bambini sono da mia suocera, oppure aspetto di andare via 3 giorni, ho già la bottiglia di rum, il sigaro, per cominciare la lettura come fosse una cerimonia. E sono cose ovviamente molto, molto belle, ti danno l'idea di essere entrato nelle emozioni, nel sentimento, nella vita, nel tempo delle persone. E poi mi capita di incontrare ragazzi di 20 anni che vedono questa storia di due, come ambientata in un mondo non dissimile da alcune serie TV che a loro piacciono proprio perché sono vintage. lo stesso motivo per cui guardano Stranger Things, perché trovano esotico il passato, esattamente come succedeva a noi quando guardavamo film degli anni 60 o sulla guerra del Vietnam o sulla contestazione giovanile del 68, un periodo mai vissuto personalmente, ma che senti che ha informato la tua realtà.
Un'ultima domanda flash, Enrico Brizzi. Hai avuto, hai paura in qualche modo di deludere anche le aspettative dei lettori che hanno amato alla follia Jack Frusciante uscito dal gruppo? Insomma, non hai mai avuto un brivido da questo punto di vista?
Ho avuto più di un brivido, ho avuto il terrore, tant'è che per prendere la decisione, sai, un conto è scrivere, un conto è pubblicare, sono tante cose che scrivo e che non sono mai uscite, magari usciranno più avanti, magari mai. La decisione di pubblicare questo libro l'ho dovuto prendere come gli antichi in un luogo speciale, sono dovuto salire insieme al più giovane tra i miei agenti in cima alla Marmolada, montagna più alta delle Dolomiti, e la decisione di pubblicare l'ho presa a 3334 metri con tutte le montagne più belle del mondo intorno, più basse di noi, con poco ossigeno, e a quel punto non ho più avuto paura, cioè ho pensato che era la cosa giusta da fare e soprattutto mi sono trovato di fronte un autore esordiente, diciottenne, cioè me stesso del passato, che mi ha guardato dicendomi: hai paura a pubblicare il sequel di un libro che è uscito in 200 copie per una piccola casa editrice senza nessuna garanzia di alcun genere? Non è da te. E da quel momento non ho più avuto paura.
Grazie Enrico Brizzi, ora in libreria con Due, pubblicato da HarperCollins, e ricordiamo che è il sequel a 30 anni di distanza del grandissimo successo Jack Frusciante uscito dal gruppo. Grazie Enrico.
Grazie Alessandra.
Il cacciatore di libri.
La scrittrice Tracy Chevalier, famosa per il romanzo La ragazza con l'orecchino di perla, in cui prendeva spunto dalla vita del pittore Vermeer e della sua modella. Poi sono seguiti altri romanzi ispirati a fatti storici, come per esempio La ricamatrice di Winchester. Ora è in libreria con La maestra del vetro, pubblicato in Italia da Neri Pozza con la traduzione di Massimo Ortelio. Anche in questo caso un romanzo che ci porta nel passato. Anche se in realtà questa volta la scrittrice gioca con la dimensione del tempo. Si racconta la storia di Orsola Rosso, che a fine del 400 a Venezia appartiene insomma ad una famiglia di vetrai. Poi crescendo impara l'arte di creare perle di vetro, però grazie agli insegnamenti di una famiglia di vetrai concorrente. Suo fratello Marco, che guida la famiglia dopo la morte del padre, non apprezza il suo lavoro ed è anche piuttosto sferzante con lei. Ma Orsola non si dà per vinta e grazie poi anche a una rete di donne e alla solidarietà femminile cercherà di affermare se stessa. Tutto questo però non accade solo a cavallo fra il 400 e il 500, perché come dicevamo Tracy Chevalier gioca con la dimensione del tempo e la storia di Orsola attraversa quasi 600 anni fino ad arrivare ai giorni nostri. A proposito del gioco con la dimensione del tempo, nel romanzo si legge: seduta al suo tavolinetto in un angolo della cucina, Orsola Rosso gira e rigira sulla fiamma una perla verde di vetro satinato. Ad un tratto solleva lo sguardo e non siamo più nel 1494, ma nel 1574. Orsola però non è cambiata. In questo posto magico dove il tempo trascorre a modo suo, Orsola ha ancora 18 anni e neppure quelli che sono importanti per lei sono invecchiati. Tracy Chevalier, perché in questo romanzo hai voluto creare appunto questo gioco con la dimensione del tempo?
Early on when I was thinking about the novel, I knew I wanted to cover 500 years of Venetian history.
Quando ho iniziato a pensare al romanzo, sapevo di voler ripercorrere 500 anni di storia veneziana. Per tracciare il percorso della città dall'apice della sua potenza e ricchezza nel Rinascimento fino ad oggi. Ma non volevo che la famiglia morisse, non volevo che i personaggi se ne andassero e che noi dovessimo preoccuparci dei loro discendenti. Così ho pensato, beh, li farò vivere. E il loro tempo è diverso da quello della terraferma. E così saltiamo attraverso i secoli come un sasso che salta sull'acqua. Mi è venuto naturale, forse perché Venezia è un luogo senza tempo, e così mi è sembrato possibile farlo.
Infatti all'inizio del romanzo vediamo che Orsola è una bambina, ha 9 anni, lei appartiene, come dicevamo, ad una famiglia di vetrai, ma come si avvicina a quest'arte, visto che all'interno della sua famiglia, insomma, nessuno sembra volerle insegnare il mestiere?
In the 15th century and for centuries after that, women were not allowed to work in glass.
Nel XV secolo e nei secoli successivi alle donne non era permesso lavorare il vetro, almeno non quello di grandi dimensioni, il lavoro alla fornace, quello molto costoso. Ma era tollerata la produzione di piccole cose, le perline. E così al tavolo della cucina la sera, quando gli uomini non ti vedono, Ursula lavora e vuole aiutare la sua famiglia a superare la tragedia familiare. Trova un mentore, una donna di nome Maria Barovier, un personaggio realmente esistito, una delle poche donne che lavoravano il vetro. Divenne famosa per aver realizzato una perlina chiamata Rosetta. Maria le dice: «Puoi fare perline e aiuterai la famiglia». Ed è così che Ursula inizia la sua carriera.
Maria says to her, you can make beads and that will help the family. And that's how Ursula begins her career.
All'interno della sua famiglia c'è un rapporto piuttosto teso con il fratello Marco, che abbiamo detto prende la guida della famiglia e della bottega dopo la morte del padre. Insomma, Marco è piuttosto arrogante, un uomo insomma anche della sua epoca. Ursula cerca sempre un suo riconoscimento, ma fa fatica ad ottenerlo. Che tipo di rapporto si crea fra loro due?
I think Ursula and Marco's relationship is the engine of the novel.
Credo che la relazione tra Ursula e Marco sia il motore del romanzo. Lei passa 500 anni a cercare di fargli riconoscere il suo talento. Penso che sia un'indicazione del rapporto tra uomini e donne e tra fratelli e sorelle all'interno di una famiglia. Questa è la lotta che anima tutto il libro più di ogni altra cosa. E stiamo aspettando la riconciliazione.
This is the struggle that goes on throughout the book, more than anything else, I think, and we're waiting for that reconciliation.
Nel suo tentativo di affermare se stessa, Ursula potrà far affidamento a una serie di donne, insomma, nel corso della sua vita. C'è il concetto della solidarietà femminile, come per esempio c'era anche in un altro tuo romanzo, La ricamatrice di Winchester. Quest'idea che le donne possano fare rete e aiutarsi l'una con l'altra è un tema che ti piace e perché?
It is an important concept to me because I think in the past women helped each other.
È un concetto importante per me perché penso che in passato le donne si aiutassero a vicenda e anche oggi le donne si aiutano a vicenda. Penso che le amicizie femminili siano uno degli aspetti più importanti e potenti della vita di una donna, sia all'interno della famiglia, come avviene principalmente nel romanzo La maestra del vetro, ma anche in una cerchia più ampia di amici. So che i miei amici sono incredibilmente importanti per me e credo che la maggior parte delle donne si senta così. Quindi ho voluto celebrare questo aspetto ed esplorarlo all'interno del libro.
Anche in questo romanzo ci sono dei personaggi di fiction e dei personaggi reali, oltre a un contesto reale che era quello naturalmente della produzione del vetro nel corso dei secoli, dalla fine del 400 a oggi. Ma è vero che oltre a fare, diciamo, delle ricerche storiche, hai proprio fatto pratica nel creare delle perle di vetro, cioè hai imparato a fare delle perle di vetro?
I did make beads. I was really bad at it, but I thought it was important to do what my characters do so that I could describe it more accurately and more it was easier for me once I had done it.
Ho fatto delle perline. Ero davvero pessima, ma ho pensato che fosse importante fare quello che fanno i miei personaggi per poterlo descrivere in modo più accurato. E per me è stato più facile una volta che l'ho fatto. Così ho realizzato delle perline con i maestri vetrai a Murano e anche a Londra, dove vivo. Inoltre, a Londra ho partecipato a una sessione di soffiatura del vetro, realizzando una ciotola, un vaso e un fermacarte. Molto difficile, ma che mi ha permesso di capire meglio quanto sia caldo il forno, quanto sia pesante il vetro e quanto sia difficile controllarlo. E spero che questo sia entrato nel libro, in modo da farlo sentire reale quando il lettore lo leggerà.
And I hope that that wove its way into the book so it feels real when the reader reads it.
La caratteristica dei tuoi romanzi è quella di essere appunto dei romanzi storici. In che modo trovi lo spunto della storia reale per poi renderla un romanzo? Cioè, in che modo nasce nella tua testa l'ispirazione?
I get my ideas from many different things, from paintings, from museum displays, from articles I read.
Le idee mi vengono da tante cose diverse, dai quadri, dalle esposizioni dei musei, dagli articoli che leggo. E in questo caso con la maestra del vetro. È stato un lettore italiano che è venuto da me a Milano e mi ha detto: «Dovresti scrivere sulle perle di vetro veneziane perché sono storie molto interessanti e le donne le hanno fatte». E a te piace scrivere di donne? Ecco quindi alcuni libri che dovresti ricercare. Questa cosa mi è rimasta in mente. Ci sono voluti diversi anni, ma alla fine ho seguito il suo consiglio. E da lì è nata l'idea. Sono quindi molto grata a Giorgio Teruzzi.
So I'm very grateful to Giorgio Teruzzi.
Un'ultima domanda. Tu hai scritto diversi romanzi, però quando si fa il nome di Tracy Chevalier tutti pensano alla ragazza con l'orecchino di perla. Tuo romanzo di successo, diventato anche un film. Che rapporto hai con quel romanzo? Ti pesa il fatto che tutti ti associno subito a quel romanzo oppure per te è stata una grande opportunità? Insomma, che rapporto hai con questo grande successo?
It's been 25 years since that novel was published. And I am still asked about the painting, about Vermeer, about the film.
Sono passati 25 anni dalla pubblicazione di quel romanzo e ancora mi chiedono del quadro di Vermeer, del film. E mi sento incredibilmente fortunata perché amo ancora il quadro, lo trovo ancora fresco, lo guardo a lungo. E non so ancora esattamente cosa stia pensando la ragazza, perché il quadro è irrisolto. È irrisolto anche per me, anche se ho scritto un romanzo sull'argomento. E quindi lo amo ancora. Amo ancora Vermeer. Amo ancora il dipinto. E questo rende ancora molto facile pensarci e parlarne. Sono felice di pensarci e di parlarne per il resto della mia vita.
Extremely grateful that it's a subject I'm happy to think about for the rest of my life.
Grazie a Tracy Chevalier, ora in libreria con La maestra del vetro, pubblicato da Neri Pozza. Per la traduzione si ringrazia Sara Cuminetti. Grazie Tracy.
Grazie a lei.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.